non hanno uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di opacità. Dove invece osservo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli.
Amen.
Allora, questo pomeriggio voglio ancora, diciamo, sfruttare un pochino l'immagine della vita ai tracci e poi riflettere sull'invio dello Spirito Santo che è tipico dell'attesa del periodo pasquale, no? Per sottolineare qual è la prospettiva della Chiesa nella liturgia. Allora, se vi domandassero, ma così anche in maniera tranquilla, però a bruciapelo, ma per quale ragione il Figlio di Dio si è fatto uomo? Voi cosa rispondereste? Senza troppo rifletterci, però il Vangelo già risponde. Nel Vangelo di Giovanni risponde, no, a questa domanda con due ragioni. La prima è la frase che Gesù usa nel colloquio con Nicodemo. A un certo punto, in questo colloquio, no? Gesù dice: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Come Mosè, dall'immagine di stamattina, no? Innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E poi mette la firma. La firma è: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Cioè, è la prima affermazione assoluta che è la ragione per la quale il Figlio di Dio si presenta in mezzo agli uomini. Si presenta, come direbbe l'inno di Paolo agli Efesini, sotto apparenza, non apparenza come fittizia, ma apparenza come forma, no? Sotto forma umana. Alcune piccole annotazioni di questa frase: c'è salire e scendere, c'è bisogna che sia innalzato, e poi l'espressione finale, la firma, no? Se vi ricordate il lungo discorso, che è una specie di discussione, presentazione, a volte proprio un battibecco, nel capitolo 6 di San Giovanni, con quel famoso tutto il discorso sul pane, no? E sarebbe, credo, la sostituzione nel Vangelo di Giovanni del racconto della Eucaristia, dell'istituzione dell'Eucaristia nei sinottici. Giovanni non riporta, diciamo, l'evento della istituzione dell'Eucaristia, ma nel capitolo 6 tutte le allusioni sono a Gesù pane che discende dal cielo. La cosa strana, cioè, quel capitolo se voi lo meditate, cioè, se aprite una porta, dopo ne scoprite due, se ne aprite due, scoprite altre quattro, cioè, non arrivate mai a entrare nella stanza, no? Talmente è una continua apertura. Quando, dopo aver presentato varie, diciamo, chiamiamole così, varie interpretazioni, no? E Gesù parla del pane disceso dal cielo, è il momento in cui gli altri incominciano a dubitare. Cioè prima non capiscono ma fanno una domanda. Gesù risponde, loro colgono e fanno una domanda. Fin tanto che arriva a questa, dove si dice che il pane che è disceso dal cielo, e loro non credono. Perché il non credere incomincia con l'annotazione del discendere dal cielo. Io farei queste riflessioni. Quando Gesù parla del discendere dal cielo, non allude alla sua provenienza, vale a dire, prima era in cielo, adesso lo vedi sulla terra. Come dire, io vengo da là. Non intende provenienza. Intende un'altra cosa, vale a dire, il discendere è il movimento tipico di Dio che rinuncia alla sua potenza per poter manifestare l'amore all'uomo in termini accessibili all'uomo. Il discendere corrisponde nell'inno, nei famosi inni cristologici, no, di Paolo, al svuotò se stesso, al exinanirti, no? Perché questa annotazione è così determinante per la rivelazione di Gesù? Tanto che o accetti quello e riconosci il suo segreto, se non accetti quello, non puoi riconoscerlo. Non solo, ma questo discendere è collegato alla possibilità di salire al cielo. Allora, ognuno di noi quando desidera conoscere Dio, andare a Dio, l'immagine è quella di salire, non di scendere, no? Pensate anche alle immagini, salire sulla montagna, no? E la via spirituale è un salire, no? Perdonate, ma c'è una fregatura in questa immagine incredibile. Perché? Allora, è vero che noi sfruttiamo questa immagine, che è un'immagine spaziale. Cioè, le cose belle per noi stanno in alto, non in basso. Quindi bisogna salire sulla montagna. Pensate, non so, a tutte le virtù, no? Si tratta sempre di salire al cielo, salire, insomma. Ma se vi domandate qual è il contenuto specifico del salire, dovete rispondere e lo scendere. Allora, scendere significa entrare in quella che è la dimensione della nostra umanità senza alcun titolo di prestigio, importanza, valore, eccetera. Ora, questo discendere che Gesù si appropria, indicando proprio il pane disceso dal cielo, no? Quel discendere corrisponde a non ha tenuto per sé nulla della sua divinità se non nel mostrarcela discendendo, cioè facendosi uno di noi, ma non solo. Quando Gesù parla del discendere, e per esempio pensate al mistero dell'incarnazione, no? Che è un scendere, ci sono varie gradazioni di questo scendere con quanto a livelli. Allora, non solo da Dio si fa uomo. Gesù da uomo si fa servo. Non solo si fa servo, ma da servo si fa schiavo. Non solo si fa schiavo, degli schiavi. Allora, i collegamenti sono, è tutta la logica del discepolo, no? Allora, nel racconto del Vangelo di Giovanni, il punto massimo di discesa non è la croce, che pure è l'immagine caratteristica, no? Essere innalzato vuol dire essere calpestato. E noi diciamo al massimo grado. Ma come immagine, il punto più basso dello scendere è raccontato, e solo da Giovanni, nell'episodio della lavanda dei piedi. Perché? Allora, nel racconto dell'episodio della lavanda dei piedi, quella che noi poi facciamo il giovedì santo, no? È veramente caratteristico la descrizione che, diciamo, presenta l'Evangelista. Primo, quando dice, no, si cinge con il grembiule. Il termine che viene usato in greco non è un grembiule qualsiasi, non è il grembiule della casalinga, è il grembiule dello schiavo. Poi tenete conto che al tempo di Gesù non esistevano solo gli schiavi pagani, ma anche gli ebrei potevano essere schiavi. Però per il diritto romano, e quindi anche per il diritto in Palestina, che era sotto, diciamo, l'organizzazione legale, no, di Roma, Roma riconosceva il diritto a uno schiavo ebreo di esimersi dal lavare i piedi al suo padrone. Nessun padrone si sarebbe sognato di chiedere a uno schiavo ebreo di lavargli i piedi. Bene bene, non so perché, cioè non so, nel senso che non sono andato a vedere come mai, cosa volesse dire, ma probabilmente per l'orgoglio nazionale degli ebrei, no? Non volevano inimicarsi a tutti gli effetti. Comunque, no, Gesù è esattamente quello che fa, e non lo fa a chi ha autorità, lo fa ai suoi discepoli. Allora, questo lavare i piedi da schiavo, perché quel grembiule, il termine è proprio riferito allo schiavo, da ebreo che lava i piedi a ebreo, è il punto massimo di discesa. Allora, quando Gesù allude a questo discendere, allude al tragitto più completo dello scendere, in modo da non far prevalere in nessun modo, a nessun titolo, ogni valore di sé, ogni prestigio personale, cioè ogni diritto personale. Rinuncia a tutti i diritti pur di mostrare la grandezza dell'amore di Dio. Per noi l'immagine che realizza questo punto, diciamo, supremo di discesa non è tanto la lavanda dei piedi, ma è la croce, perché è sulla croce che si manifesta tutta la violenza dell'uomo che va contro l'agnello innocente. Cioè lì per noi vediamo il massimo del calpestamento. Ma dal punto di vista del mondo interiore di Gesù, la lavanda dei piedi è più caratteristica ancora. Tra l'altro è lì che dice: come ho fatto io, così fatevi anche voi, no? Come io da maestro ho fatto questo, voi fatelo l'un con l'altro. E non vuol dire abbassatevi davanti ai vostri fratelli, vuol dire: volete vestirvi del vestito della divinità? Fate così. Perché il vestito della divinità è l'unto. Cioè il vestito della divinità è esprimere, manifestare la totalità dell'amore senza riservarsi nulla per sé. Questo vuol dire discendere. Ora, in questa frase che ho detto, l'altro elemento è bisogna che sia innalzato, ma in realtà questo essere innalzato è che scenda. Perché bisogna che fa, come dire, è necessario che, no? Si faccia così. Allora, a me sembra di aver scoperto questo, non ho mai trovato, diciamo, espresso così nei vari commenti, ma secondo me funziona. Allora, dove è, diciamo così, viene nominato un è necessario che, bisogna che, noi dobbiamo interpretare. A livello di pancia noi non saremmo mai arrivati a stabilire cose così. Il bisogno non allude a una specie di fatto predeterminato, a una specie di necessità, di destino. Allude semplicemente al fatto che quel dato può venire solo da Dio, non può essere scoperto da lui. Quindi il bisogno allude alla dimensione divina adatta al cuore dell'uomo, per quanto la sentiamo indigesta. Allora, quel bisogno è legato a tutto il mistero della rivelazione di Dio, non tanto e non solo per far scoprire la grandezza dell'amore di Dio per noi, ma per farci scoprire qual è la dimensione più adatta per compiere la nostra vocazione umana, per compiersi, per realizzare la nostra umanità. Come vi dicevo, no? Se non si accetta di scendere, l'amore non si può vivere. Quel bisogno allude alla dimensione divina. E poi la firma, no? Che questo è avvenuto perché è dentro il disegno di Dio di manifestare al mondo la grandezza del suo amore. Quindi vuol dire che la sostanza della rivelazione di Dio per l'uomo è non solo di poter cogliere questo amore per l'uomo, ma cogliere questo amore come cifra visibile di compimento della nostra umanità. Questo è sarebbe l'aspetto drammatico ma emotivamente coinvolgente della rivelazione evangelica. Piccola parentesi, quando noi ascoltiamo le scritture o leggiamo, no, la parola di Dio, in gioco non è soltanto quello di capire, diciamo di capire nel senso di comprendere Dio, ma è quello di comprendere il nostro cuore. Se si apre il Vangelo è perché il nostro cuore si apre, se si apre il cuore è perché si apre il Vangelo. Questo specchio tra la parola e il cuore purtroppo è un po', diciamo, offuscato oggi. È come se veramente, è come se noi guardassimo non in uno specchio moderno, ma in uno specchio antico. Tutti si vede un po' confuso, un po' troppo però, perché oltre a non essere bello limpido è anche sporco questo specchio. E quindi si vede poco. Cioè noi facciamo uno sforzo di comprendere il Vangelo per tirarlo al nostro cuore. Oppure vogliamo dar conto del nostro cuore giustificandolo col Vangelo. Invece è proprio una dimensione di specchio l'un con l'altro perché si manifesti questa verità. Dio ha creato il mondo per mostrare il suo amore e per far vivere tutti nella comunione con lui. Ma per l'uomo la via per fare questo è il compiersi della sua umanità scendendo. Questa cosa potrei stare qui fino a stanotte a illustrare le mille sfaccettature, ma la sostanza del movimento è questa. Tanto che la seconda ragione che viene presentata dal Vangelo di Giovanni per dire che il figlio di Dio si fa uomo è presa dalla come dire, diciamo così, dal conciliabolo tra i sommi sacerdoti e i capi del popolo, quindi in un incontro del Sinedrio, dove interviene il sommo sacerdote Caifa. Il testo dice, no? Voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Ma questa espressione, che è di un cinismo incredibile, l'evangelista la interpreta come la profezia e dice, ma questo non lo disse da se stesso, ma essendo solo un sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva, bisogna, è necessario, Gesù doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Allora, provate a collegare le cose così. Se il discendere comporta la manifestazione della grandezza dell'amore di Dio per noi, il movimento che questo amore che noi accogliamo e vogliamo vivere, diciamo, non può che avere quest'altra dimensione, cioè di riunire i figli dispersi, cioè di stabilire comunione con i miei fratelli. Ma questo è, diciamo, l'effetto, sono le due coordinate, no? Il discendere e la comunione, cioè questo riunire i figli di Dio dispersi, sono direttamente proporzionali l'uno all'altro. Se il discendere è effettivo, vuol dire che è effettivo anche la comunione con gli uomini. Se non è effettivo il discendere, è fasulla anche la comunione. Se questa seconda ragione alla fine rappresenta la o il criterio di discernimento concreto per il bene. Facciamo un esempio. Io ho desiderio di pregare e vado a pregare, però nell'andare a pregare una mia sorella mi chiede una cosa e io dico adesso devo pregare e vado a pregare e neanche mi fermo a valutare se posso o non posso, no? Allora, il mio ragionamento è: la preghiera è più importante, faccio la preghiera, ma questo ha una coordinata sola. Si dice l'effettualità, come si dice? Cioè, che questa coordinata sia effettiva, io come faccio a intuirlo? L'unica intuizione è, cioè l'unica possibilità che io ho di discernere è se questa cosa mi muove, mi predispone, mi avvicina ai miei fratelli. Se non avviene questo, io divido i due movimenti e non posso fare bene. Il primo modo di vivere l'amore al prossimo è quello di intercedere per il prossimo. Allora, la manifestazione del mio amore si gioca a livello dei miei fratelli, ma la radice del mio amore non si gioca con i miei fratelli, si gioca davanti a Dio. E davanti a Dio vale questo principio di solidarietà. Prego per loro prima che per me. Se il movimento interiore non porta, anche solo a livello di intercessione, non a livello di azione, ma a livello di intercessione, non porta a riunire i figli di Dio dispersi, io neanche conoscerò l'amore di Dio, o perlomeno quello che conosco è solo immaginato. Era soffregato. La verità di quell'affermazione di Gesù, lui discende e poi sale, no? lui lo può fare perché lui deriva proprio dal cielo. Noi che non sappiamo in cosa consiste il cielo, l'unico modo per poterlo sapere è di scendere per salire. Solo chi scende può ascendere. E ho trovato la citazione di a Sant'Ambrogio. Ce l'avevo un po' più avanti, mi ero dimenticato, così ve la dico. È il commento all'ascensione, no? Allora, lui sta commentando il Salmo 24. Angeli e arcangeli lo precedevano, ammirando il bottino fatto sulla morte. Sapevano che niente di corporeo può accedere a Dio. Nell'antichità il corpo non è mai visto come una cosa nobile. E tuttavia vedevano il trofeo della croce sulla sua spalla. Era come se le porte del cielo, che l'avevano visto uscire, non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. Non erano mai state a misura della sua grandezza, ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale. Davvero non aveva perso nulla a darmi in caso. Se noi capissimo il senso di questa cosa, noi sapremmo cos'è l'amore. Stai chiuso, non ci andiamo a dormire, che l'essenza è detta. Perché è così importante questa discesa? Perché alla fine l'amore che io porto al mio fratello non deve parlare di me, ma deve parlare di quello che a me è arrivato. Deve parlare di qualcosa che è più grande di me. Se no, anche con l'amore, io schiavizzo. Anche con l'amore, io prendo possesso. Ma prendere possesso è contro la dimensione dell'amore. E questo penso che tutti noi facciamo esperienza. Tutte le grandi cose della vita sono tutte ambigue. Cioè tu la stessa cosa la puoi vivere in modo, diciamo, esaltante o in modo calpestante. La puoi vivere in modo glorioso o in modo ignominioso. Sempre la stessa cosa. L'amore così, il servizio così. Sono persone che se non servono non sanno per che cosa sono al mondo. Hanno bisogno che ci siano degli ammalati per poter dire che loro fanno qualcosa, ma sicuro. Un altro particolare, quando viene raccontato l'episodio dell'ascensione, qual è il contesto in cui è collocato? Non riguarda semplicemente, diciamo così, la dimensione di esperienza del gruppo degli apostoli rispetto al Signore che vedono salire e poi scomparire, ma riguarda l'invito del Signore che ha appena mandato tutti, non a quel paese, appena mandato tutti ad annunciare al mondo. Cioè il contesto dell'ascendere è sempre il contesto della missione alle genti. Quello che gli apostoli registrano è che è vero che scompare il Signore dalla loro vista, ma il Signore sarà sempre con loro nel movimento di annuncio al mondo dell'amore di Dio per il mondo. È il contesto della missione, no? Sì, poi ci sono delle particolari, ma non è che... Quando, allora, se si leggono i sinottici, non bisogna avere questa, diciamo, meticolosità dell'osservare quali sono le forme verbali che usa, quali sono... Ma se leggete Giovanni, dovete stare attenti a tutto. E qui, no? l'ascendere di Gesù al cielo, quando è indicato come l'evento osservabile, usa il verbo vedo, che vuol dire vedo te, vedo la casa, vedo la macchina, vedo la statua. Quando viene indicato che loro colgono la portata del fenomeno, usa theame, che vorrebbe dire, ne traduciamo con contemplare, cioè riescono a vedere la forma interiore, cioè il senso dell'evento. Non basta dire vedo la casa, adesso per dire, se io so che quella è la mia casa, dicendo vedo la casa, io ho un trasporto, è la mia casa, non vedo solo la forma esterna, vedo quello che quella casa rappresenta, no? Allora, i discepoli che vedono Gesù salire al cielo, non lo vedono più, sono contenti, perché la percezione è che ormai non hanno più bisogno di vederlo, diciamo, materialmente, perché lo percepiscono presente in loro. È tutto il discorso dell'Eucaristia. Cioè, noi la celebrazione dell'Eucaristia è legata alla percezione della presenza del risorto in mezzo a noi. Quando noi usciamo dalla Chiesa avendo celebrato l'Eucaristia, avviene esattamente quello che è avvenuto nell'Ascensione. Cioè siamo mandati alle genti a testimoniare quella presenza che risplende nel mondo con noi di Lui. Il famoso a nostra ite missa est, no? Che non si sa bene qual è il significato, no? Noi adesso diciamo sì, quello è l'invito, no? L'invito che fa il sacerdote, la messa è finita, la messa è finita, no? Andate in pace, no? Non è come dire adesso potete riposarvi, andate pure che la fatica è finita, ma quello che voi avete celebrato e che costituisce lo splendore della pace, del perdono di Dio per voi, che si trasforma in capacità di testimoniare l'amore, adesso riguarda la vostra vita nel mondo. Ed è costante questa cosa. Forse quello che noi facciamo fatica a tenere presente, no? Per esempio, dopo l'elevazione, noi diciamo, io a memoria non so mai, ripeti, quello che diciamo, dopo l'elevazione,
mistero della fede,
dopo,
annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua
risurrezione
nell'attesa della tua venuta.
Ecco, quello nell'attesa della tua venuta. Stiamo aspettando la fine del mondo. Ma non siete stufi di aspettare? Cioè noi abbiamo perso, o perlomeno, cioè noi corriamo molto il rischio di perdere, la dimensione dinamica ed escatologica della nostra fede. Quando noi diciamo che siamo nell'attesa della tua venuta, non stiamo intendendo, Signora, affretta la fine del mondo perché vuol vedere te. Ma vuol dire, fa che tutto quello che noi viviamo adesso sia in ragione di vedere il tuo volto, quindi di vedere splendere la tua presenza in mezzo a noi, perché il tuo regno, noi, già da qui lo possiamo vedere. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, non è che tiriamo giù il cielo a noi, ma siamo noi che siamo trasportati in cielo. Quel regno di Dio che noi invochiamo si manifesti, sia presente, è già reale. E quando noi preghiamo, preghiamo perché quella realtà si faccia visibile a noi nella vita. Quindi qui non c'è una specie di siamo nel 2018, io mi spingo avanti, forse nel 4525 verrà la fine del mondo, non c'è. E nel 2018, siamo il 20 marzo alle ore 16 del pomeriggio, Io ho dato una sberla a una mia sorella oppure l'ho ricevuta e sono contento di averla ricevuta perché non ho perso l'amore per lei. Quello è l'attesa della tua venuta, cioè l'attesa che la tua venuta si manifesti al mio cuore. Se tutti i credenti si muovono così, danno un senso, un realismo, una toccabilità del mistero di Dio che è presente con noi. È il mistero della Chiesa. La Chiesa ha questa dimensione escatologica, è come se l'Eterno viene nel tempo. Non è il tempo che corre verso l'Eterno, è l'Eterno che entra nel tempo. Perché se nell'eternità noi godremo dell'amore di Dio, questo amore di Dio è invocato esprimentesi adesso. Venga il tuo regno, vuol dire quello. Quindi quando noi preghiamo nella liturgia, nella chiesa del tuo venuto, corrisponde al Padre nostro, venga il tuo regno. Ma il regno qual è? È il regno dello Spirito Santo che guida a tutta la verità e non dice parole sue, ma quelle sentite. Cioè, siamo sempre nella stessa logica. Se noi potessimo percepire, ma non perché la spieghiamo o cerchiamo di comprenderla, ma noi reagiamo interiormente alla realtà anche emotiva che questo rappresenta. E noi siamo sulla strada davvero del regno, cioè della manifestazione del Signore in mezzo a noi. E vi sembra poco. Ma solo a, come a chiusura prima di iniziare l'altra parte, che anche se non possiamo interrompere adesso per poi fare, cioè dopo devo interrompere due volte. Ma vi ricordate gli avvertimenti che Gesù dà ai discepoli quando li manda a predicare? Tra gli altri c'è l'invito, no? Quando andrete in una casa, voi date la pace. Se vi saranno figli degni della pace, la pace riposerà su di loro. Se non saranno degni della pace, la pace ritorni a voi, no? Cosa vuol dire? Si può interpretare in questo modo. La pace che noi annunciamo, se è la pace del Signore, è a riprova di qualsiasi risposta, per quanto negativa. Allora, se io, quando faccio il bene, diciamo, riverso la pace su un fratello, e poi questo fratello mi taglia le gambe, non so, mi silura, mi calunnia, dite quel che volete, no? Mi viene contro, e io perdo la pace che ho annunciato non è la pace del Signore, è la pace mia. La pace mia non serve a nessuno. Nessuno ha bisogno della nostra pace. Ma della pace del Signore, tutti abbiamo bisogno. Allora è come se dicesse, la pace che date, quando, diciamo, vi viene contestata, deve tornare su di voi, nel senso che non la potete perdere. Perché se la perdete, quindi vi arrabbiate, vuol dire che non avete annunciato la mia pace, avete annunciato la vostra. Allora questo invito a non ritorni su di voi ha una doppia valenza. Primo, che noi non dipendiamo dalle reazioni, diciamo, delle persone. Ma secondo, è che se noi la custodiamo anche per chi l'ha rifiutata oggi, perché domani la può riaccogliere. Ma se io la perdo, io ci scapito, nel senso che io perdo, diciamo, il frutto, ma soprattutto impedisco all'altro di poter godere di quel frutto. Ecco, questo movimento riguarda tutta la nostra vita concreta, pratica, fraterna. Se io faccio un gesto di bontà e la sorella mi risponde picche, e io mi arrabbio, io devo concludere, la mia gentilezza non serve a nessuno. ma neanche a me che la faccia. Invece, se risponde Pitti e io non perdo questa pace, io testimonio che questa pace è pronta per la mia sorella anche tra 5 minuti, anche tra un'ora, anche il giorno dopo. Questo custodire la possibilità che i miei fratelli possono gustare la pace significa vivere di una benevolenza di fondo che non cede mai davanti a nessuna cattiveria. Perché se io cedo davanti alla cattiveria, io cado nel giudizio e mi arrogo un diritto che è solo di Dio quello di giudicare, non mio. Ma non solo. Io impedisco all'altro di poter in qualche modo attendere, no? In qualche modo di, come dire, di predisporsi a godere le mani della pace. Non solo, ma testimonio una incapacità di solidarietà per cui quando io do la pace io esigo che l'altro la raccolga perché sono io a darla, non che viene dal Signore. Tutti questi inghippi sono tutti diciamo impedimenti alla nostra vocazione all'umanità. Cioè noi quando reagiamo così è come se viviamo un'umanità piccola, stretta, contorta, non ariosa, benevola, solidale. Allora, in questo senso, tutto il cammino spirituale non sta a non fare peccati, sta a favorire questa ariosità, questa benevolenza, questa solidarietà, perché questo non fa che riprendere le due ragioni per cui il Figlio di Dio è venuto nel mondo, per mostrare la grandezza dell'amore di Dio per noi e per riunire tutti i suoi figli. Per me questo ha una valenza enorme, ha un impatto enorme sul nostro modo di comportarci, sul nostro modo di giudicare il nostro comportarci, sul nostro modo di accompagnarci nel nostro impegno spirituale, no? Nel nostro cercare di vivere bene o comunque di vivere da fratelli e da sorelle. E per me questo è veramente, cioè, se volete dare un tono di sanità al vostro impegno spirituale, dovete badare a queste due cose. Se no, è molto rischioso impegnarsi per il bene. Molto. Perché quando non doveste riuscire, non solo perdete voi il bene che non riuscite a fare, ma vi impedite di stare aperti ai vostri fratelli e finite con l'essere più arrabbiati. Ma ha senso. È molto meglio andare a ballare e infiscarsi di tutti, almeno per dire, no? È un po' la differenza che intercorre tra un martire e un eroe. Allora, un eroe, facciamo un eroe, che so io, della nazione, no? Nella storia di vari popoli, per poter reggere quando, non so, viene preso, viene giustiziato, lui deve avere una tale rabbia, una tale ira contro tutti, che questa ira è più forte del dolore che subisce. Un martire è il contrario. Un martire, se è martire perché salvaguarda anche il suo uccisore. Se io accetto di morire per il Signore, non posso accettare di essere adirato con chi mi uccide. Detto così, sembra una stupidaggine, ma quando si parla con persone che hanno vissuto situazioni molto drammatiche, questa cosa resta fondamentale. E in quel famoso, quello che vi ho fatto sentire, no? Cioè chi subisce la violenza è a fede, è la persona più aperta ad accogliere il violentatore. E questo è il motivo per cui se voi andate a Dio, non potete andare senza i vostri fratelli. Ma non è così facile da vivere, eh? Anche nella vita ordinaria non è così facile. Ma quando finalmente il nostro cuore cede le armi, veramente si arrende, bisogna battagliare molto con Dio per arrendersi, no? Ma quando si arrende, capisce finalmente che lì è il suo riposo. Bisogna battagliare con Dio per perdere la battaglia con Lui. Deve vincere Lui. È un bellissimo commento, mi sembra ebraico, al combattimento di Giacobbe con l'angelo, no? Cioè tu devi battagliare per perdere, perché se vinci è un disastro. Capite? Oh, mi basta, dai, facciamo 5 minuti di riposo, di sosta. Faccio vedere un attimo.